Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 19 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Da ieri, lunedì 18 marzo, è possibile fare domanda per accedere al cosiddetto bonus psicologo, un contributo economico che serve ad aiutare le persone a sostenere le spese per un percorso di terapia psicologica. Da quello che mi ha scritto qualcuno di voi, già ieri mattina le domande devono essere state così tante che il sito dell'INPS è andato in down e l'attesa al numero di telefono indicato per poter parlare con qualcuno era di più di un'ora. Il bonus permette di ricevere fino a un massimo di 1.500 euro per persona e verrà erogato in base ad apposite graduatorie che tengono conto sia della fascia ISEE, di chi ne fa richiesta, sia dell'ordine di arrivo della domanda. Se volete accedere, segnatevi bene anche la data del 31 maggio, perché è quella fino a quando si potrà fare richiesta. A chiederlo possono essere tutte le persone con ISEE fino a 50.000 euro. La richiesta va fatta sul sito dell'INPS sotto la voce contributo sessioni psicoterapia o tramite telefono, chiamando il contact center al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, però a pagamento da rete mobile. Ho cercato di dirli piano così nel caso tornate indietro e li risentite. Il contributo verrà assegnato solo una volta e dipenderà dall'ISEE della persona richiedente. Le persone con ISEE inferiori a 15.000 euro riceveranno un importo fino a 1.500, mentre chi ha un ISEE compreso tra i 15 e i 30.000 euro riceverà fino a 1.000 euro. Per chi ha un ISEE tra i 30 e i 50.000 euro, il contributo massimo previsto è di 500 euro. Potrà essere utilizzato presso gli specialisti iscritti all'albo degli psicologi che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al proprio ordine professionale. Dal momento in cui la domanda verrà accolta, poi si avranno 270 giorni di tempo per utilizzarlo. A ogni seduta di psicoterapia sarà possibile scalare al massimo 50 euro dal bonus, che verranno rimborsati agli psicologi direttamente dall'INPS. Come spiega il post, è quasi certo che non tutti coloro che faranno richiesta per il bonus potranno usufruirne. Nel 2022 erano arrivate più di 395.000 domande e di queste soltanto 41.657 erano state accolte. Questo è soprattutto dipeso dal fatto che le risorse per il bonus erano limitate a 10 milioni di euro, gli stessi stanziati per le domande che si sono aperte ieri. Dato che quest'anno la quota massima per singola persona è stata anche aumentata da 600 a 1.500 euro, è probabile che il numero di persone che riceverà il bonus sarà ancora più basso. Che Putin avrebbe vinto le elezioni in Russia era un fatto scontato. Per questo non ve ne ho parlato ieri, volevo aspettare di vedere le reazioni che ci sarebbero state alla sua rielezione. E infatti l'attesa ha dato i suoi frutti. Le elezioni in Russia dividono il governo italiano, scrive l'ANSA, che poi riporta le parole di Matteo Salvini. Ve le leggo. Quando un popolo vota ha sempre ragione. Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince, sia quando uno le perde. La constatazione del leader della Lega va a cozzare però con quella dell'altro vice premier, Antonio Tajani. Il ministro degli esteri e leader di Forza Italia ribadisce che il plebiscito per Vladimir Putin è stato caratterizzato da pressioni forti e anche violente. Silenzio dalle massime istituzioni. Gelido quello del Quirinale. Dopo la scontata vittoria non è partita alcuna lettera da presidente a presidente. La posizione di Palazzo Chigi è più vicina a quella della Farnesina, anche se Giorgia Meloni ad Agorà in serata sottolinea come quello che noi abbiamo fatto, sto leggendo le sue parole ovviamente, in questo anno e mezzo con la velocità con cui l'abbiamo fatto e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa. Non è detto che il tema delle presidenziali russe sarà toccato in modo diretto dalla Premier nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, oggi al Senato e domani alla Camera. Di certo si ragiona in ambienti a lei vicini, sono una farsa le elezioni andate in scena nei territori ucraini occupati dai russi. Dal PD a Italia Viva, passando per Sinistra Italiana e Più Europa, nessun commento invece dal Movimento 5 Stelle, le opposizioni criticano duramente le parole di Salvini, a cui è seguita una nota della Lega che parzialmente corregge il tiro. Ve la leggo. In Russia hanno votato. Non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato. Ne prendiamo atto e lavoriamo, spero, tutti insieme per la fine della guerra e il ritorno alla pace. L'esponente del PD Giuseppe Provenzano attacca con queste parole. Con queste posizioni il governo può mai essere credibile? E Meloni tace. Anche all'estero fanno rumore per le considerazioni del vice premier. Dimostrano che l'estrema destra in Europa è amica di Putin, nota Nicola Schmidt, candidato di punta dei socialisti dell'Unione Europea alle europee. Salvini se ne vergognerà, è l'affondo del Partito Popolare Europeo per voce della vicepresidente del gruppo e responsabile per gli affari esteri. E mentre con il passare delle ore arrivano le prese di posizione dalla Casa Bianca, da Berlino e da Parigi, allineate sulla mancanza di libertà nelle elezioni russe, Roma si esprime con il ministro degli esteri. Silenzio, invece, da parte del Quirinale. La presidenza italiana del G7 non dirama alcun comunicato. E in serata Giorgia Meloni sfiora l'argomento rispondendo a una domanda della trasmissione di Rai 3 sullo stato di salute del centrodestra. Ve lo leggo. Non conta quanto il campo sia largo, ma quanto sia coeso e compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all'estero. L'Italia, con la maggioranza di centrodestra, chiaramente questo lo sta facendo. Non sembra proprio così. Nella maggioranza poi c'è chi, come l'azzurro di Forza Italia Maurizio Gasparri, esorta a cercare di instaurare un dialogo con la Russia o si rischia lo scoppio di una terza guerra mondiale. Tra i meloniani si tende a liquidare l'uscita di Salvini come dinamica da campagna elettorale, un messaggio al proprio elettorato, pur ammettendo che ne va della credibilità dell'Italia. Un esponente di peso di Fratelli d'Italia nota che è determinante però l'allineamento della coalizione sui voti in Parlamento, mai mancato su questi temi. La maggioranza lavora una mozione unitaria che ricalchi i punti cruciali delle comunicazioni della Premier. Se a Palazzo Chigi c'è imbarazzo per le parole di Salvini, viene nascosto. I fedelissimi Giorgia Meloni rimarcano che differenze più evidenti agitano il centro-sinistra e osservano che a volte dietro dichiarazioni inopportune ci sono affermazioni purtroppo vere. La conclusione è che Putin, anche con elezioni diverse da questa pagliacciata, godrebbe di un consenso maggioritario. Ben diversa è la valutazione sul voto nei territori ucraini occupati, il cui esito alcuni paesi potrebbe non riconoscere, come ha già annunciato la Slovenia. Nelle comunicazioni al Parlamento, Meloni dovrebbe ribadire anche l'importanza di una difesa comune europea tra le priorità del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Staremo a vedere. Il Corriere ha pubblicato un interessante pezzo verticale sul posizionamento di Azione nelle diverse elezioni regionali e comunali. In Sardegna con Renato Soru, contro il campo largo, PD, Movimento 5 Stelle, AVS. In Abruzzo, la scelta opposta, a sostegno di Luciano D'Amico, con tutto il centro-sinistra. E ora in Basilicata, ecco l'annuncio di un appoggio a Vito Bardi, presidente uscente appoggiato dal centrodestra. In Piemonte, chissà. Per le scelte di Carlo Calenda e della sua Azione ad assetto variabile sia nelle regioni che nei comuni, c'è chi ha rispolverato il PSI di Craxi, che nella Prima Repubblica si alleava alle amministrative talvolta con la DC, talvolta col PC. Una strategia che Calenda, in questo molto simile a Matteo Renzi con Italia Viva, ha fatto propria e rivendica, precisando che nelle elezioni amministrative il suo sostegno va a chi sente più vicino alle posizioni moderate e liberal-democratiche, senza sentirsi vincolato da logiche di schieramento. Scelta che va di pari passo con la non condivisione dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, quel campo largo che il leader di Azione non ha mai visto di buon occhio, a partire dalle politiche del 2022. In questo 2024, ricco di appuntamenti elettorali, Azioni ha fatto scelte molto diverse. Nella prima occasione ha sostenuto Renato Soru, non aderendo al fronte di centrosinistra che sosteneva la candidata poi eletta presidente, la 5 Stelle Alessandra Todde. Subito dopo quel risultato, Calenda disse che la strategia al di fuori dei due blocchi non era premiante. Di qui la disponibilità a condividere candidati con l'uno o l'altro dei due schieramenti principali. In Abruzzo, come dicevamo prima, Azione ha così contribuito a formare una coalizione larghissima di centrosinistra, anche se non è stata sufficiente a sconfiggere il presidente riconfermato Marco Marsilio. In Basilicata, invece, Calenda ha denunciato il mancato coinvolgimento, aggravato da un'assenza di dialogo con il PD nella scelta dei candidati di volta in volta individuati. Ricordiamo che in poche settimane nel centro-sinistra si è passati dal sostenere Angelo Chiorazzo, poi Domenico Lacerenza, fino a Piero Marrese. Fino all'annuncio che Azione si schiererà accanto al centrodestra per supportare la conferma del forzista Vito Bardi. In Piemonte al momento non è chiaro quale sarà la scelta. Come noto, PD e Movimento 5 Stelle non sono riusciti a trovare un'intesa e i democratici hanno deciso di annunciare la candidatura di Gianna Pentenero. Dal Movimento 5 Stelle nessuna controproposta per ora. Azione anche, fino adesso si è chiamata fuori e c'è chi non esclude che alla fine possa decidere di appoggiare il presidente in carica, quello di Forza Italia, anche qui, Alberto Cirio. Ma anche nei comuni che andranno al voto l'8 e 9 giugno, la strategia di Calenda non è univoca. A Bergamo, per esempio, è stata Maria Stella Gelmini ad annunciare che Azione darà sostegno alla candidata sindaca del PD, Elena Carnevali, senza l'appoggio del Movimento 5 Stelle, però. I calendiani staranno con il centro-sinistra unito a Pavia e Cremona, mentre a Livorno, la città che diede i natali al PCI, ma che ha avuto anche un sindaco del Movimento 5 Stelle, il segretario regionale toscano di Azione, Marco Remaschi, e il segretario livornese, Massimo Vitrani, hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco del candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Alessandro Guarducci. E anche nel bolognese, a Crevalcore, Azione si schiererà con il centrodestra. Chi si è mantenuto ancora più le mani libere nella politica dei due forni è Matteo Renzi. Con il centrodestra in Basilicata e probabilmente anche in Piemonte, Italia Viva starà con quello schieramento anche a Perugia. Ma il partito dell'ex premier ha già sostenuto in passato le elezioni dei sindaci moderati a Genova e Palermo e appoggiato il candidato sconfitto da Damiano Tommasi a Verona. A Firenze, la città di Renzi, Italia Viva ha indicato un candidato proprio, Stefania Saccardi, ma ha già fatto sapere che in caso di ballottaggio andrà a sostegno dell'aspirante sindaco del centrodestra. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.